dalla parte degli animali.
Un programma contro la macellazione. Contro la vivisezione. Contro la caccia. Contro qualsiasi violenza sugli animali.
Dalla parte degli animali. Un programma che dà voce agli animali che non possono esprimere la loro angoscia né protestare contro le sofferenze inflitte loro dall'uomo.
Dalla parte degli animali.
A cura di Sarasvati Dasi.
Tutti da parte di Sarasvati Dasi, come va anche di miei amici, eh? Allora va bene? Allora mi auguro proprio di sì. Eccoci ad un altro consueto appuntamento con la trasmissione dalla parte degli animali. E spero che questo programma sia un programma conosciuto da tutti voi. Perché? Perché è un programma che va in onda ormai da un po' di tempo e fortunatamente, dico fortunatamente, abbiamo avuto dei grossi riscontri da parte vostra, da parte del pubblico radioascoltatore. Infatti molti hanno collaborato a queste trasmissioni, come inviando degli articoli, inviando dei giornali, inviando delle riviste, dei libri che parlano in favore degli animali, e non solo questo, ma anche giornali, riviste, articoli che illustrano meglio la vita che stanno attualmente vivendo questi animali. Questi animali naturalmente succubi della violenza dell'uomo. Quindi a tutti coloro che hanno collaborato e che collaboreranno anche in futuro, io desidero porgere veramente il mio più caloroso Hare Krishna, non solo questo, ma naturalmente ringraziare, e ringraziare anche chi in futuro si sentirà di voler partecipare attivamente a questi programmi. Bene, sebbene ricordate, nelle trasmissioni passate abbiamo parlato del canguro, abbiamo parlato di questo animale che vive in Australia e della fine che sta facendo il povero canguro attualmente. Cioè, veramente ci sono delle così battute di caccia che hanno come oggetto l'uccisione del canguro per poi esportare le pelli di questo animale all'estero, esportarlo anche in Italia. E non solo questo, ma naturalmente anche i modi, le maniere in cui questi animali vengono uccisi e che cosa se ne fa anche della carne di questi animali, cioè che questi animali servono per dare, per essere utilizzati come pasto per i cani e i gatti, nelle classiche scatolette di cibo per cani e gatti. Ho Oggi continueremo a parlare dei canguri, concluderemo anche l'argomento. Naturalmente non è questo un argomento che si esaurisce in una, due, tre o quattro puntate, però naturalmente lasceremo posto ad altri programmi. In futuro riprenderemo questo argomento. Ricordo comunque a tutti voi che se desiderate collaborare, inviare degli scritti, delle donazioni, desiderate inviare dei libri, degli articoli, come ho già detto, potete farlo inviando il tutto a RKC, Radio Krishna Centrale, casella postale 108 2100 Milano. Se ben ricordate, abbiamo parlato di John Shaw. John Shaw è un killer professionista, è un cacciatore professionista che naturalmente si arricchisce alle spalle dei canguri, sulla pelle dei canguri. E come naturalmente John Shaw, ce ne sono tanti, tantissimi altri disseminati in tutta l'Australia. Abbiamo anche dato un quadro della vita di questi cacciatori professionisti, cioè abbiamo detto che questi cacciatori professionisti usano determinati mezzi, cioè diversi, svariati mezzi. Per esempio il signor Shaw, chiamiamolo signor Shaw, signor killer, signor assassino, cosa fa? Con una sua Land Rover che è dotata di potenti riflettori, di notte va a scovare i canguri e poi, abbagliandoli con questi riflettori, li uccide con un colpo di fuoco. Dopodiché molto facilmente così gli taglia la testa, le zampe e la coda, che sono prive di valore commerciale, e poi carica il cadavere del canguro sulla sua macchina. E così da circa 28 anni, quindi immaginate quante morti di questi animali ha sulla coscienza, deve scontare, perché il karma, la legge del karma, è una legge perfetta, quindi ad ogni azione corrisponde una reazione. Chi uccide un canguro a sua volta verrà ucciso, e chi lo sa, la prossima vita potrà anche prendere un corpo di canguro e a sua volta essere ucciso, come il canguro che lui ha ucciso nella vita precedente. Una volta John Shaw, per ogni canguro adulto abbattuto, guadagnava circa un dollaro australiano. Oggi invece un cacciatore professionista come Shaw guadagna di più, perché infatti è diventato redditizio per queste persone questo lavoro. Infatti guadagnano circa 12 dollari a canguro, meno di 20.000 lire, e 10 dollari a dingo. Il dingo è il cane selvaggio della prateria. E questi sono i premi pagati dallo Stato per ogni capo ucciso. Ci sono delle associazioni che si interessano della vita e della protezione del canguro, come per esempio la Found for Animals, che è l'associazione protezionista che più si è occupata finora dei canguri. Assieme a Found for Animals ci sono altre organizzazioni come l'Animal Welfare Institute, Monitor, l'Animal Protection Institute, il Sierra Club e Greenpeace. E queste organizzazioni fortunatamente hanno tenuto da diversi anni a questa parte delle conferenze in Australia, conferenze negli USA, a Washington, in Europa, a Madrid, a Roma e a Zurigo. Questo per rinfrescare la memoria ai nostri radioascoltatori, ai nostri assidui radioascoltatori, che dal 1980 a oggi c'è stato un calo nettissimo nella popolazione dei canguri. Dai 40 ai 60 milioni citati in documenti ufficiali alla fine degli anni 70, adesso si è passati a cifre molto inferiori. Si raggiunge addirittura la cifra di 13 milioni di canguri restanti in tutta l'Australia. Pensate che nel Queensland, ricchissimo di canguri una volta, denominato anche lo stato dei massacratori, secondo Richard Jones del Fund for Animals, la popolazione di canguri si è sensibilmente ridotta rispetto ai 4 milioni e 8 che costituivano la stima di alcuni anni fa. Adesso siamo veramente arrivati sì e no a 1 milione e 8 nel Queensland. Questo bisogna anche aggiungere che lo Stato australiano prevede anche un numero di canguri cacciabili ogni anno. Per esempio nel 1983 la quota di questi animali cacciabili, chiamiamolo così, era intorno ai 3 milioni e 140 mila. Se si pensa che tre anni fa, tre, quattro, cinque, sei anni fa, la quota dei canguri era intorno ai 14-15 milioni di canguri, adesso con queste quote annuali di uccisioni autorizzate, fra qualche anno non esisterà più neanche un canguro su tutto il suolo dell'Australia. Perché se ogni anno si mette come quota cacciabile 3 milioni di animali, pensate, su 14 milioni, praticamente in 4 anni, 4-5 anni, si estinguerà la razza dei canguri. Secondo i protezionisti, il solo provvedimento utile, sostengono appunto i protezionisti, sarebbe un blocco totale delle esportazioni. Una misura non nuova per l'Australia, già negli anni 60, infatti, dopo l'ingresso di molte nazioni europee, quali Francia, Gran Bretagna, Italia, Germania federale, nel mercato dei prodotti derivati dal canguro, il governo australiano aveva preso provvedimenti restrittivi. Nell'aprile del 73, una legge federale ne aveva proibito completamente l'esportazione. Qualche mese prima, il Dipartimento dell'Interno degli Stati Uniti, fino a quel momento i maggiori importatori di carne e di pelli, avevano annunciato un blocco totale delle importazioni. Un anno prima, l'allora governatore della California aveva introdotto, di sua iniziativa, il canguro tra le specie non commerciabili nel suo stato. L'embargo è durato 7 anni. Nel 1980, infatti, il nuovo governo australiano decideva l'eliminazione del blocco. A metà del 1981, dopo intense pressioni da parte della lobby americana degli importatori, in particolare della William Aymer Company di Philadelphia, anche il blocco da parte USA spariva. Il commercio di canguro tornava completamente libero, dato che nessun macropodide è compreso nel libro rosso dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e nei tre elenchi della CITES, il trattato che regola a livello internazionale il commercio di animali in pericolo di estinzione. Oggi, nonostante la riapertura del mercato americano e l'ingresso sulla scena di grossi compratori asiatici, innanzitutto il Giappone, gran parte dei canguri abbattuti prende la via dell'Europa. In Germania e in Norvegia si dirige la maggior parte della carne, utilizzata soprattutto per fare mangimi per gatti e per cani. Prevalentemente in Italia sbarcano invece le pelli semiconciate, 882.359 nel 1985, e le pellicce grezze, 144.969 nello stesso anno. Merita di essere sottolineato a questo proposito che nessun dato sull'importazione di canguri è disponibile presso il Ministero dell'Agricoltura, responsabile dell'applicazione della CITES, o quello del commercio estero, che concede le autorizzazioni all'importazione per altri tipi di prodotti animali, né presso l'Istituto Centrale di Statistica. Quindi praticamente noi non sappiamo, noi abbiamo avuto questi dati, però in realtà questi dati non risultano né presso il Ministero dell'Agricoltura, né presso la CITES, né presso quello del commercio estero. Quindi questo è chiaro come in realtà si cerca di velare una realtà veramente dolorosa, soprattutto per i canguri. Il canguro è un mistero, allora? Non per gli industriali italiani. La pelle di canguro è difficile da trattare, ma noi siamo tra i pochi al mondo a farlo bene, sostiene Giancarlo Bonza, titolare di una grossa conceria a Turbigo, in provincia di Milano. Una volta lavorata la pelle di canguro, si distingue per la resistenza, lucentezza e rapidità nell'asciugarsi. Esistono 6 o 7 scelte di pelli, con le migliori si fanno scarpe di lusso, con le altre, e in questo gli italiani sono maestri, dice lui, le calzature sportive. L'11 luglio dell'82, allo stadio Bernabéu di Madrid, Paolo Rossi e gli altri calciatori della nostra nazionale avevano ai piedi scarpe di pelle di canguro. E noi vorremmo veramente assicurare al signor Giancarlo Bonza, titolare di questa grossa conceria in provincia di Milano, che non c'è niente di cui vantarsi, o così di sentirsi orgogliosi nell'aver ucciso degli animali indifesi, e nel naturalmente così sentirsi fra i migliori di quelli che così conciano le pelli. Perché? Perché in realtà tutto questo non fa altro che aggravare il karma di una persona. Come abbiamo già detto all'inizio, il karma è quella legge che fa corrispondere ad ogni azione una reazione. Quindi noi sappiamo che uccidendo qualcuno automaticamente dovremo scontare questo atto in qualche modo, allora ci penserà il karma a fare scontare quello che dobbiamo scontare. Anche Gesù Cristo diceva nel Vangelo: chi di spada ferisce, di spada perisce. Il pericolo di estinzione dei grandi marsupiali è il principale problema denunciato dai protezionisti australiani, ma non il solo, anche la crudeltà nelle uccisioni è sotto tiro. Per risparmiare pallottole, accusa Marion Newman, non è infrequente che i cacciatori finiscano i canguri feriti, trascinandoli per la coda, passando loro con le jeep. Per i cuccioli caduti dal marsupio, il sistema più normale è un calcio in testa. Veramente questo è un mondo di crudeltà insensate, di una minaccia reale di estinzione nei confronti di tutti gli animali, perché pensate un po' le foche, pensate un po' i tonni, pensate un po' l'ermellino, i cincillà, veramente rischiano tanto, il cervo sardo, le cicogne, le aquile. Pensate un po', dove siamo arrivati? Siamo arrivati ad un punto in cui l'uomo è completamente impazzito. Cerca solo di gratificare così i suoi sensi, scaricando la malvagità, scaricando la mancanza di controllo dei sensi, controllo della mente, come? Su degli altri esseri più deboli, esseri indifesi. L'uomo oggi in Kali Yuga è veramente diventato un vigliacco, è veramente diventato un essere che non ha un briciolo di cuore, ha completamente perso, con l'andare del tempo, quelle che sono così, le qualità del Vaishnava, le qualità del devoto di Dio, di una persona religiosa, una persona con un certo equilibrio, equilibrio religioso, equilibrio morale. E questo perché purtroppo è proprio lo Stato, come ho detto poco fa, che incrementa le uccisioni di questi animali, perché lo Stato oggi, allo Stato, al potere oggi, stanno delle persone che non hanno un briciolo di cultura brahminica, cioè non hanno un briciolo di cultura che possa aiutare la comunità a evolversi, a migliorare le proprie condizioni spiritualmente, a elevarsi e a realizzare Dio. Forse non molte persone conoscono la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali. Io colgo l'occasione di leggere questi punti che dovrebbero veramente spingere tutti, ma dico proprio tutti, a diventare veramente più umani e a collaborare insieme contro queste barbarie, contro queste crudeltà insensate, contro queste uccisioni ingiustificate di animali. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale è stata proclamata il 15 ottobre del 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi. Il suo testo è stato redatto nel corso di riunioni internazionali da personalità appartenenti al mondo scientifico, al mondo giuridico, filosofico e alle principali associazioni mondiali di protezione animale. Questa dichiarazione costituisce una presa di posizione filosofica riguardo ai rapporti futuri tra la specie umana e le altre specie. E noi naturalmente ricordiamo a tutti quali sono questi articoli, sono esattamente 14 articoli, 14 articoli che sono sicura è necessario conoscere, conoscere noi, conoscere voi e far naturalmente conoscere anche agli altri. Si proclama, articolo 1, tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all'esistenza. Articolo 2, ogni animale ha diritto al rispetto. L'uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o di sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali. Ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell'uomo. Articolo 3. Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli. Se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore né angoscia. Articolo 4. Ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale, terrestre, aereo o acquatico, e ha il diritto di riprodursi. Ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto. Articolo 5. Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell'ambiente dell'uomo ha il diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie. Ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall'uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto. Articolo 6. Ogni animale che l'uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforme alla sua naturale longevità. L'abbandono di un animale è un atto crudele e degradante. Articolo 7. Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, ad un'alimentazione adeguata e al riposo. Articolo 8. La sperimentazione animale, che implica una sofferenza fisica e psichica, è incompatibile con i diritti dell'animale, sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale, sia di ogni altra forma di sperimentazione. Le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate. Articolo 9. Nel caso che l'animale sia allevato per l'alimentazione, deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà e dolore. Articolo 10. Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo. Le esibizioni di animali e di spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell'animale. Articolo 11. Ogni atto che comporti l'uccisione di un animale senza necessità è un biocidio, cioè un delitto contro la vita. Articolo 12. Ogni atto che comporti l'uccisione di un gran numero di animali selvaggi è un genocidio, cioè un delitto contro la specie. L'inquinamento e la distruzione dell'ambiente naturale portano al genocidio. Articolo 13. L'animale morto deve essere trattato con rispetto. Le scene di violenza di cui animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione. Articolo 14. Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello governativo. I diritti dell'animale devono essere difesi dalla legge come i diritti dell'uomo. È chiaro come in realtà l'uomo dovrebbe veramente difendere gli animali. Una volta nei regni dei grandi Maharaj, dei grandi re, esisteva la protezione totale anche degli animali. Oggi invece lo Stato non si cura più delle persone, figuriamoci degli animali, dei cittadini non si cura più, quindi immaginiamoci degli animali. Anzi, si è così degradato il corpo dello Stato che addirittura permette la caccia, mette anche un numero ben stabilito di animali da uccidere ogni anno, e tutto naturalmente per cosa? Per incrementare soldi che a sua volta serviranno per gratificare i sensi naturalmente dei capi e i sensi delle persone, senza dare un briciolo, una scintilla di quella che dovrebbe essere la vita spirituale di ognuno, senza spingere le persone verso la realizzazione spirituale, quindi facendoli vivere solo come degli animali. Noi con questo abbiamo terminato questa trasmissione, almeno questo appuntamento per oggi, perché il tempo incalza e noi dobbiamo veramente sospendere qui. Comunque niente paura, perché le trasmissioni dalla parte degli animali continueranno. Io ricordo ancora l'indirizzo RKC Radio Krishna Centrale, casella postale 108 2100 Milano. Scrivete, se lo desiderate inviate donazioni, se lo desiderate inviate anche degli opuscoli, dei libri, delle riviste, dei giornali. E naturalmente ci risentiamo. Hari Bol da Sarasvati Dasi.
RKC vi ha presentato Dalla parte degli animali.
Un programma contro la macellazione. Contro la vivisezione. contro la caccia. Contro qualsiasi violenza sugli animali.
Dalla parte degli animali. Un programma che dà voce agli animali che non possono esprimere la loro angoscia né protestare contro le sofferenze inflitte loro dall'uomo.
Dalla parte degli animali.
A cura di Sarasvati Dasi.